per il bene comune. Questo è il titolo dell'episodio 151 del podcast di Vera Vita. E oggi guarderemo insieme un brano del Nuovo Testamento, 1 Corinzi, capitolo 12. 11 versetti riguarderemo e poi arriveremo anche a punti per applicare nella vita oggi, la vita di oggi, la vita quotidiana. Quindi ci sono delle cose qui che ci aiutano a vivere degnamente della chiamata che il Signore ci dà. Siamo contenti che sei qui con noi. Adesso faccio scorrere l'introduzione, poi entriamo con un paio di annunci e subito poi il testo per oggi. Ecco, io mi chiamo Jesse Schreck, se questa è la tua prima volta con noi, io sono missionario con la Chiesa Evangelica, servendo il Signore qui in Italia dal 2007. Ho il compito qui in Italia di evangelizzare, portare persone a Cristo, il Vangelo alle persone, insegnare la parola di Dio, insegnare la via del Signore, cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù Cristo, e ho anche il compito qui di iniziare chiese bibliche e italiane qui in paese. Questo è un po' di chi sono io. Adesso vi condivido questi un paio di annunci qui per oggi. Il primo annuncio è che se abiti in zona di Venezia Mestre e vuoi raggiungere un gruppo di persone che amano il Signore, seguono il Signore, persone salvate per grazia mediante la fede, che vogliono vivere per onorare il Signore in ogni aspetto della vita, non esitare di contattarci per capire di più come sta formando il gruppo qui in zona e come tu puoi esserne parte. Un altro annuncio veloce è che abbiamo dei libretti sempre gratuiti, se abiti qui in zona di Venezia Mestre e vuoi ricevere qualcosa per la tua crescita spirituale. Qui abbiamo ad esempio un libretto che puoi richiedere, Gesù in 90 minuti, cioè è un libretto, quindi entro 90 minuti puoi leggere questo e avere un'idea biblica di chi è questo uomo chiamato Gesù Cristo, chi è davvero e come lui vuole trasformare la tua vita e renderti una nuova persona. In più abbiamo anche Bibbie gratuite, se vuoi una Bibbia, per poter aprire, leggere le parole della vita, parole di Dio stesso, i suoi pensieri verso di te e come sapere essere salvati o come piacere il Signore in ogni aspetto della vita, non esitare di chiedere anche una Bibbia. E in più abbiamo appena celebrato come protestanti, evangelici protestanti, la Riforma. 505 anni fa più o meno ha iniziato la Riforma della Chiesa, che ancora in Italia non si nota ancora qualche evidenza, diciamo, della riforma della Chiesa, ma è una realtà che ha toccato tutto il mondo ormai, cambiato il mondo intero che conosciamo, e quindi questo libretto riassume un po' e insegna il punto principale che è stato riscoperto durante questo momento della riforma della Chiesa, e poi ci aiuta ad avere un'idea di che cos'è la riforma e come cambia la nostra vita oggi. Informazioni gratuite, lì una pagina dedicata c'è, che puoi trovare, lascerò il link nella descrizione, però anche lì puoi scaricare gratuitamente per leggere, oppure di nuovo se abiti in zona di Mestre puoi avere una copia di cartaccia, questo libretto che abbiamo scritto noi per te, per voi. E ultima cosa per annuncio oggi è che Vera Vita adesso ha una presenza da poco su Telegram. Io americano non utilizzo tanto Telegram, però riconosco che è un posto abbastanza centrale per italiani, quindi abbiamo messo anche qualcosa lì per chi vuole approfittare. Vera Vita, poi Post Tenebras Lux, se vuoi trovarci lì. È un canale, quindi lasciamo versetti di incoraggiamento, link ai episodi e tante altre cose lasciamo lì quasi quotidianamente per chi si trova anche su Telegram. Questo è tutto per gli annunci, adesso entriamo subito qui dov'è il testo per oggi. Leggo il testo e poi un paio di commenti mentre leggiamo per spiegare il testo, il contesto e cosa stava succedendo e così via. Ma pensiamoci per un attimo prima di leggere questo testo, siamo Primo Corinzi, questa è una chiesa ben sviluppata, però piena anche di tanti problemi, come tante chiese ancora oggi, ci sono sempre problemi, perché il mondo è caduto, anche persone rigenerate, create, nuove creature, nati di nuovo, hanno ancora una carne ancora peccaminosa, il mondo è caduto, il peccato rimane nel mondo ancora oggi, problemi ce ne sono, difficoltà nella vita, malattie, guerre, tutte queste cose esistono. Poi c'è anche un nemico di tutti i credenti e anche della Chiesa, Satana, che opera per creare confusione, dividere e rovinare tante cose, ma soprattutto la Chiesa e i membri della Chiesa. Difficoltà c'è. I Corinti hanno capito bene questa difficoltà, c'erano tanti problemi, però è una lettera bellissima, Primo Corinzi, Secondo Corinzi nel Nuovo Testamento, perché è anche strapieno di istruzioni per la vita cristiana, per come vivere, per come capire il mondo in cui stiamo vivendo, chi è il Signore, chi siamo noi, il potere che Dio ci ha dato per vivere per Lui. Quindi è una rete bellissima. Nel capitolo precedente di questo, che vedremo adesso, l'Apostolo Paolo insegnava anche per la Santa Cena, come prendere il pane e il vino in modo giusto, come esaminare il cuore prima di avvicinarsi alla tavola del Signore. E adesso cambia argomento e tocca un altro discorso qui di come vivere nella Chiesa, servire nella Chiesa, avere un dono e utilizzare il dono spirituale per opera del Signore e così via. E mi ha fatto pensare subito, perché sto leggendo un libro insieme con nostro figlio qui in casa ogni sera, Pilgrim's Progress. Accanto alla Bibbia è uno dei libri più famosi per cristianesimo, Pilgrim's Progress, un inglese, John Bunyan, mentre era in prigione 14 anni per aver predicato la parola di Dio, 14 anni in prigione ha scritto questa bellissima storia che ci aiuta bene a capire cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù Cristo, tutti gli ostacoli che ci sono nel nostro cammino con il Signore e come rimanere fedeli, come essere un cristiano in questo mondo, come vivere, come reagire alle cose attorno a noi. C'era un personaggio in questa storia, verso l'inizio, chiamato Pliable, cioè una persona, Pliable sarebbe una persona che facilmente si cambia mente e comincia una nuova strada. Pliable, facilmente cambia idea, facilmente inizia un nuovo percorso. E in effetti ha scoperto questo Pliable un'opportunità straordinaria, venire insieme con l'altro personaggio chiamato Christian. E quindi comincia a camminare con Christian verso la città celeste, cioè verso paradiso, verso essere insieme con il Signore Gesù Cristo. Ma appena trovano un posto difficile, pieno di fango, e vengono bloccati, lui si libera, questo Pliable, e facilmente torna indietro, abbandona Christian, non dà nemmeno una mano per aiutarlo ad uscire da questo fango, scappa via il più veloce possibile. Pliable aveva ricevuto un dono, cioè venire insieme con un pellegrinaggio, con un vero cristiano che sta cercando il Signore, seguendo il Signore, e invece di apprezzare il dono che ha ricevuto, ha abbandonato il dono, scappato via, utilizzato male questa occasione che lui ha avuto. E nello stesso modo, un modo simile, diciamo, nella chiesa a Corinto c'erano doni spirituali che sono stati dati dallo Spirito Santo per il bene comune, ma purtroppo utilizzavano male i doni che avevano per motivi personali, non per edificare uno e l'altro. Hanno ricevuto il dono, ma lo hanno sprecato, utilizzato male. E un vero cristiano non vuole essere così, non vuole sprecare qualsiasi dono che il Signore dà, ma vuole rendersi disponibile all'opera del Signore in questa vita, essere sale, essere luce, essere una benedizione per altre persone. Adesso entriamo in testo, leggo, lascerò qualche commento e verso la fine poi ho una serie di domande e anche esortazioni che possiamo ricevere e applicare nella vita. Quindi adesso leggiamo il testo. Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 1 a 11. Cerca i doni spirituali, fratelli. Non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli, muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice «Gesù è anatema». E nessuno può dire «Gesù è il Signore», se non per lo Spirito Santo. Ora, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. In particolare come vuole. Questo è il brano per oggi. Adesso ripasso, per chi vuole approfondire, ripasso questo brano e vogliamo vedere un paio di cose che ci aiutano a capire meglio il contesto, cosa intendeva l'Apostolo Paolo quando scriveva queste parole e come, come capivano queste persone le parole di Paolo in questa occasione qui. E come, aggiusto due cose sullo schermo qui, e come dobbiamo capire anche noi oggi questo discorso. Quindi, primo versetto, cerca i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Non voglio che siate nell'ignoranza. Quindi subito qui ci ricorda che ignoranza esiste in questa vita. Ignoranza esiste. Ma il Signore non vuole che i suoi discepoli, seguaci di Cristo, rimangono nell'ignoranza. Per alcune persone rimanere nell'ignoranza è cosa positiva. Ignorance is bliss è un detto che abbiamo noi in inglese, ad esempio. Alle volte rimanere ignoranti di certe cose è una benedizione. Ma per il cristiano non c'è niente da dire su questo discorso qui. Non vogliamo mai rimanere nell'ignoranza. I discepoli di Gesù Cristo devono essere persone informate, conoscenza delle scritture, conoscenze di chi è Dio, di chi è il Signore Gesù Cristo, di cos'è la volontà di Dio, di come siamo conoscenza di chi siamo noi e come dobbiamo vivere e reagire in questo mondo pieno di problemi per essere fedeli al Signore, per essere come il Signore desidera per noi. Noi siamo chiamati addirittura a crescere sempre nella grazia. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 18, ci dice che voi bisogna crescere nella grazia e la conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Abbiamo questa chiamata di sempre crescere, non rimanere nell'ignoranza. Non è la via dei discepoli rimanere ignoranti. Tutti noi siamo ignoranti di tante cose, è normale, è giusto. Impariamo cose nuove ogni giorno in ogni aspetto della vita. E anche a seguire Gesù Cristo siamo ignoranti a tante cose quando noi veniamo salvati e cominciamo una nuova vita con il Signore Gesù Cristo, camminando in novità di vita, e pian piano continuiamo a crescere. E come ogni altra cosa, il più che impari, il più che ti rendi conto tante cose che non lo capisci ancora. Ma siamo in questa scuola di Cristo adesso. Siamo entrati alla scuola di Cristo in cui il Signore Gesù ogni giorno ci vuole insegnare delle cose nuove, a raffinare o purificare la nostra fede, fortificare la nostra fede tramite tutte le cose che noi dobbiamo affrontare nella vita, tramite il leggere la parola di Dio, a pregare il Signore, stare insieme con altri credenti, essere la Chiesa, essere il corpo di Cristo in questo mondo. Sempre il Signore ci insegna novità. Lui non impara cose nuove mai, ma noi invece sì, siamo nella scuola di Cristo con l'unico che conosce e sa ogni cosa. Solo Dio non impara mai una cosa nuova, perché è onnisciente. E noi non possiamo capire, sapere di conoscere qualsiasi cosa con certezza se non conosciamo l'unico, cioè Dio, che conosce ogni cosa. Lui che ci dà le leggi del logico e tutte queste cose che ci permettono di sapere ciò che sappiamo, perché Dio ha creato il mondo in cui viviamo. Viviamo noi nella creazione di Dio. Ma lui va avanti qui. Non voglio che siate nell'ignoranza. In altre parole sta dicendo, eravate ignoranti prima, ma non va bene più. Non siete più come prima ignoranti, pagani. Bisogna crescere. E lui dice, versetto 2, voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti. La realtà è che ognuno di noi, prima di conoscere Dio, prima di arrenderci a Gesù Cristo e alla sua volontà, prima di inginocchiarci davanti al Re Gesù Cristo, riconoscendo, confessando il nostro peccato a Dio, credendo poi in Gesù Cristo e Lui solo per la salvezza, cioè siamo salvati per grazia, dice l'Apostolo Paolo, dice la Bibbia, siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo e in Lui solo, tutto gloria a Dio. Eravamo comunque, prima di essere salvati, eravamo trascinati, ognuno di noi, dietro agli idoli muti. Il famoso Giovanni Calvino ha detto una volta che siamo tutti come fabbriche di idoli. Inventiamo idoli nel nostro cuore, cose per prendere il posto di Dio nella nostra vita. Invece di essere contenti in Dio, colui che ci ha creato, colui che ci ha redento in Cristo Gesù, colui che ci dà il respiro, ci dà la vita, il perdono, la vita eterna, invece di essere contenti in questo, nel Vangelo, la buona notizia, andiamo oltre e cerchiamo altre cose per soddisfare il nostro cuore. E la Bibbia insegna che qualsiasi cosa che prende il posto di Dio nel nostro cuore è in effetti un idolo. L'Apostolo Paolo qui diceva la stessa cosa. Prima eravate pagani e eravate trascinati dietro agli idoli muti. E poi continua lui, versetto 3, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Come mai doveva aggiungere questa parte qui l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinti? Probabilmente lì, in questa cultura, era strapieno di idolatria, non soltanto idolatria del cuore, ma idolatria anche in pratica. Tanti posti lì dove persone andavano per offrire sacrifici, adorare e pregare a questi falsi dei, strapieno di vera, pura idolatria. E poi avevano questa cosa che facevano, c'erano persone cosiddette spirituali che pregavano senza utilizzare una lingua normale che altre persone potevano capire, viene anche Gesù Cristo ha criticato questo modo di pregare, di dire tante cose che non hanno senso. Dicevano queste cose, specie di preghiere che nessuno riusciva a capire, facendosi vedere di essere spirituali, quando in effetti erano morti nei loro peccati, spiritualmente morti. E quindi questa gente non era sicura se le persone che parlavano in lingue, come definisce Paolo qui, altre lingue riconoscibili, queste persone non hanno capito se, aggiusto di nuovo due cose sullo schermo, se parlavano per Dio quando parlavano in altre lingue, oppure era come questi pagani nel tempio che pregavano, dicevano cose che nessuno capiva, forse pensavano che stanno bestemmiando perché nessuno riusciva a capire quello che diceva. Quindi Paolo, per loro, non so se mi spiego bene qui con l'italiano, ma Paolo cercava di chiarire per loro, dare una spiegazione a certe cose, bisogna capire così, diceva. E cosa diceva? Lui diceva qui, nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù è anatema. In altre parole, non vi preoccupatevi se una persona sta insegnando in un'altra lingua, perché è stato dotato dal Signore Dio per poter comunicare in un'altra lingua, per poter avanzare il Vangelo, la predicazione della parola di Dio. Se uno sta parlando in un'altra lingua ed è veramente salvato, cioè nato di Dio, nato di nuovo, non riesce a dire Gesù è anatema. Avete capito? Quindi se è una persona veramente salvata non può bestemmiare Dio come forse alcuni di loro temevano. È una lingua che non riusciamo a capire, forse stanno bestemmiando il nostro Signore. Cosa dobbiamo fare con questo? Paolo qui dà una affermazione. Poi dice, allo stesso tempo, nessuno può dire Gesù è il Signore dal cuore, confessare Cristo è il Signore. È Lui che ci dà la vita, è Lui. Dio, creatore, Gesù è Dio. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Una persona può semplicemente citare queste parole, ma dire dal cuore, con convinzione, che Gesù è il Signore, è un'opera che fa Dio Spirito Santo. Quando noi nasciamo in Dio, quando siamo riempiti dello Spirito Santo, rigenerati, riusciamo subito a confessare Cristo è il Signore. Non posso andare oltre, non posso andare a qualsiasi altra parte. Ho bisogno di Gesù Cristo, Lui che mi mantiene la vita. In poche parole qui, Paolo sta dicendo una affermazione, probabilmente per le persone qui che avevano paura, non capendo come sta funzionando nella Chiesa, se sono sviati o no, come capire queste situazioni dentro la Chiesa. Ok, quindi lui va avanti qui, versetto 4. Ora, dice, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Versetto 4. Qui vediamo anche un bellissimo esempio qui della Trinità allo stesso tempo. Diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, Spirito, Signore. Poi, versetto 6, vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio. Un Dio in tre persone, il quale opera tutte le cose in tutti. Quindi Paolo qui ci dà una spiegazione di cose che dà, regali che dà a ogni vero credente. E in poche parole, ogni vero credente salvato per grazia mediante la fede, chiamato dal Signore per vivere non più nelle tenebre, ma ora nella luce del Signore, come sale, come luce in questo mondo, ogni vero cristiano ha un dono dato da Dio, non soltanto per la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna, ma anche doni spirituali per poter servire nella Chiesa. Versetto 7 dice in più, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. per il bene comune. Sta comunicando qui l'Apostolo Paolo che Dio ci dà doni spirituali, Dio ci dà modi di applicare ministeri o servizi da fare nella vita quotidiana. Ognuno di noi ha o un dono oppure un ministero da compiere, ognuno di noi ha un ministero da compiere, chiamate specifiche date dal Signore, e poi anche varietà di operazioni, applicazioni, cose da fare in questa vita. Dio dà i credenti un compito in questa vita. I compiti possono cambiare, può essere che se sei un genitore il compito principale che hai è per la tua famiglia, per discepolare i figli, educare i figli, farli crescere nella grazia di Dio, per conoscere la parola di Dio, conoscere il Signore Gesù Cristo e avere un fondamento solido per vivere per il Signore in questo mondo, per amare il Signore con tutto il cuore in questo mondo. Quindi altre persone possono forse essere studenti e hanno un ministero lì, essere il migliore studente possibile con la capacità che Dio dà ad ognuno di noi, per essere un operaio, essere un lavoratore, di fare il massimo che possiamo nell'ambiente di lavoro che Dio ci ha posto, dove ci ha messo per la sua gloria. Abbiamo una chiamata comune, come diceva l'Apostolo Paolo in Atti capitolo 24, cioè di testimoniare della grazia di Dio in Gesù Cristo. Abbiamo ognuno di noi, da credenti, la chiamata comune di testimoniare della grazia di Dio, di portare altre persone alla verità, a Cristo, di annunciare la buona notizia, evangelizzare. Questo condividiamo, di discepolare altre persone, abbiamo anche questo in comune. Poi ci sono cose specifiche che Dio dà a ogni persona. Doni spirituali, e adesso andiamo a vedere qualche dono spirituale che lui nomina qui in questo brano. Quindi, ma è tutto per, come dice qui versetto 7, per il bene comune. Un problema che avevano questi è che utilizzavano doni, ministeri, facevano delle cose non tanto per il bene comune, cioè per edificare uno e l'altro, per il bene della Chiesa, la comunità dei credenti, ma utilizzavano certi doni per loro stessi, per glorificare se stesso in qualche modo, per il bene personale, non per il bene comune. Ma i cristiani fanno parte del corpo di Cristo. Ogni membro è importante. Il piede, come dice più avanti in questo capitolo, Paolo dice, il piede non può dire all'occhio che non ho bisogno di te. La mano non può dire al piede che non ho bisogno di te. Ogni membro del corpo, ogni parte del corpo ha il suo ruolo, ha un ruolo importante. Basta pensare un attimo al dente. Se tu hai un dente che fa male, mal di dente, è un piccolo pezzo, ma hai tanto dolore in tutto il corpo e non riesci più nemmeno a fare qualsiasi cosa. Devi sdraiarti per letto per un piccolo problema. Ogni parte deve essere, in teoria, in buona salute se vogliamo veramente compiere la chiamata che il Signore ci dà. Stessa cosa con la Chiesa. Ogni membro ha bisogno di cura, ogni membro è importante nel piano di Dio. Se tu fai parte della Chiesa, se tu sei salvato, hai un ruolo importante nel piano di Dio in questo mondo. Devi compiere la chiamata che il Signore ti ha dato. Versetto 8, andando avanti velocemente qui, infatti a uno è data, dice qui, qualche esempio, mediante lo Spirito, parola di sapienza. A uno è dato il dono della sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito. E qui c'è da capire qui che cosa intendeva, cosa voleva dire. Sembra un'interpretazione migliore per questo, perché ogni altra parte, quando il Signore o quando Paolo scriva tramite l'opera dello Spirito Santo, scriva alle chiese per chiarire come funziona la Chiesa e i doni spirituali, come funzionano, lui insegna che il fondamento della Chiesa è fatto con gli apostoli e i profeti, che venivano prima i profeti, poi gli apostoli per il fondamento della Chiesa. Poi sopra questo viene messo come un ruolo importante nella Chiesa, pastori o anziani che possono insegnare la parola di Dio. Fondamento hanno lasciato apostoli, i profeti prima di loro, apostoli, Cristo stesso, la pietra angolare. E sopra questo poi, per tutti i secoli dopo, i pastori che insegnano la parola di Dio per nutrire le anime, guidare le anime dalla parola di Dio. Conoscenza, abbiamo letto qui, conoscenza e sapienza, questi due, perché qui non ha detto insegnanti e pastori, probabilmente intendeva questi due vanno insieme perché è una cosa che ha quelli per guidare la Chiesa, devono capire bene bene le scritture, avere una buona comprensione della parola di Dio dall'inizio alla fine, conoscere bene la storia redentiva di Dio e come applicare la parola di Dio nella vita quotidiana, come curare anime e così via. E quindi possiamo riassumere questi due doni qui, parola di conoscenza, parola di sapienza, insieme due lati della stessa moneta, come diciamo spesso in inglese, two sides of the same coin, per il ruolo di pastore che insegna le anime. Quindi uno ha questo tipo di dono qui. Va avanti e dice, versetto 6, versetto 9, a un altro fede mediante il medesimo spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito. Quindi in versetto 9 vediamo dono di fede e anche il dono di guarigione. Come dobbiamo capire questo qui? Il dono di fede non è il dono di fede comune che ogni vero credente ha, cioè anche la fede ci viene donato da Dio. Nessuno si salva da solo, ma Dio dà grazia a chi vuole, quando vuole. È Lui sovrano su chi è salvato e quando. Lui che ci fa nascere di nuovo. È Lui che ci dà la fede che ci salva. Siamo salvati per grazia, mediante la fede. Anche questo è un dono di Dio. Ogni vero cristiano ha ricevuto come dono la fede, ma qui parla di una fede più specifica, una fede che ha una persona, una chiara visione per la vita, una chiara visione e comprensione delle scritture, di ciò che dice Dio, le sue promesse e dove noi dobbiamo arrivare, sia in tutta la vita, anche nella chiesa locale, una fede per capire dove stiamo andando, una forte fede che crede, si fida davvero alla parola di Dio e riesce di conseguenza a operare con la sua vita per servire il Signore, sacrificare se serve o quando serve e essere così come un fuoco nella Chiesa, nel senso positivo, per riscaldare le anime, per dare luce sul sentiero. In questo senso è ciò che intende Paolo qui. Il dono di fede, una forte fede per guidare altri poi sulla via giusta. Questo discorso qui poi di guarigione, dono di guarigione, questa era una cosa che si presente ancora all'inizio della Chiesa, nel ministero di Gesù Cristo. Anche alcuni profeti dell'Antico Testamento avevano questa capacità di guarire alle volte. Gesù spesso ha guarito le persone cieche che non vedevano, ad esempio, venivano guarite perché tramite Gesù Cristo, perché lui dimostrava la sua bontà di sicuro, dimostrava che Dio è buono, ma dimostrava anche Gesù Cristo facendo questi miracoli per anche dimostrare che lui è Dio. Nessuno può fare guarigioni potenti come questo se non è Dio che fa quest'opera. E in più, apostoli avevano questo potere di fare guarigione, non sempre, ma in senso reale riuscivano a dire tipo a un mendicante: alzati e cammina, e camminava subito, si saltava e lodava Dio perché è stato subito guarito. questa opera di Dio, del dono di guarigione, era attiva ancora all'inizio della Chiesa perché era un modo per Dio affermare questo nuovo messaggio chiamato il Vangelo, la buona notizia. Prima la salvezza non era aperta a tutte le nazioni. Con Cristo e il nuovo patto, sì, lo è. Il Vangelo, la buona notizia, la parola di Dio è per anche i gentili, non ebrei. Doveva uscire questa buona notizia, salvezza da ogni nazione, e la chiamata dei discepoli era di andare a predicare la parola di Dio e fare discepoli di ogni nazione, discepolare ogni nazione, e battezzarli e vedere il regno di Dio continuare a venire anno dopo anno, secolo dopo secolo, com'è oggi. Ha cominciato con poche persone, il regno di Dio, la Chiesa. Ora quasi 20% della popolazione in tutto il mondo, 20% si dichiara di essere cristiana dopo 2000 anni. Continuiamo così ancora 2000 anni, forse saremo a 40% della popolazione si dichiara di essere cristiana. Forse dopo 6000 anni saremo 70% della popolazione e pian piano sempre cresce il regno di Dio. Ma la guarigione era una cosa che Dio faceva tramite apostoli. Avevano questo dono soprannaturale, dono spirituale, per poter guarire le persone, per poter affermare Dio che il messaggio che predicavano, il Vangelo di Gesù Cristo, la buona notizia, è il messaggio di Dio e bisogna credere nel Vangelo. Era una cosa che faceva Dio per affermare il messaggio. Stessa cosa con Gesù Cristo sul ministero e gli apostoli dopo di lui. Va avanti qui poi, a versetto 10, a un altro potenza di operare miracoli, dice. Potenza di operare miracoli. A un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue è un'altra interpretazione delle lingue. Tante cose qui, versetto 10, do un breve, veloce riassunto di queste cose. Il primo che vediamo qui è operare miracoli. Gesù Cristo faceva non soltanto guarigione, ma anche operava miracoli in questo senso. Lui dava pane, aveva 5 pezzi di pane a 2 pesci, ad esempio, e faceva un miracolo per cibare 10.000 o di più persone. Nessun uomo riesce a fare queste cose. Dio ha operato in Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio. Ha fatto un miracolo per dimostrare che è Dio e poi che il suo messaggio deve essere creduto, ascoltato. Non era un finto miracolo, era un vero miracolo che faceva per produrre cibo. Questo è un esempio di questo dono, non cose banali, ma cose che nessuno poteva negare. E in effetti anche ebrei che erano contro di Gesù Cristo non sono riusciti mai a negare il fatto che faceva miracoli, perché erano, erano cose chiare che faceva. Questo è un altro come guarire le persone, che era presente all'inizio della Chiesa tramite gli apostoli per di nuovo affermare un messaggio nuovo che predicavano, un messaggio che viene da Dio. Parla qui anche di profezia, il dono di profezia. Questo sarebbe stato anche attivo. C'era questo momento nella storia quando c'era ancora il vecchio patto e il nuovo patto ancora allo stesso tempo. Giovanni Battista, ad esempio, era un profeta e faceva cose potenti. E poi, ancora all'inizio della Chiesa, c'erano ancora profeti. La Bibbia non è stata ancora messa tutti insieme, datoci ai credenti ancora. E c'erano ancora profeti, c'erano apostoli, e pian piano profeti non c'erano più, perché abbiamo la parola di Dio, la parola vivente di Dio, ispirato dallo Spirito Santo, per rivelare a noi tutta la volontà di Dio che ci serve per essere salvati e per vivere fedelmente al Signore. questo qui non sta parlando di persone che inventano idee o pensano di sapere il tuo futuro e ti vogliono dire delle cose. Non è questo la profezia, come spiega l'Apostolo Paolo qui. Era un dono ancora attivo nella Chiesa all'inizio, sempre per edificare le persone dalla parola di Dio, edificare i membri della Chiesa, stabilire le Chiese. E poi una volta abbiamo conservato poi la parola di Dio, abbiamo tutto quello che ci serve. Ok, c'è tanto di più che posso dire anche su questo discorso, ma sarà per un'altra volta. Dice qui il discernimento degli spiriti. Questo sarebbe un dono, secondo me, ancora anche attivo oggi. Persone che conoscono molto bene le scritture hanno una capacità poi anche di discernere opere di Dio e quelli di spirito immondi, spirito non buoni, che agiscono per sviare le persone. Jonathan Edwards, secondo me, famoso pastore, teologo dall'America, l'ultimo puritano, dicono, forse anche persona più intelligente in tutta la storia dell'America, lui, secondo me, aveva anche questo dono di discernimento, di riconoscere spiriti cattivi e riconoscere opere vere dello Spirito Santo nelle vite delle persone, nella Chiesa anche. Un altro poi parla qui di diversità di lingue e un'altra interpretazione delle lingue. Qui parliamo non di dire cose che nessuno capisce, ma di nuovo per poter vedere la parola di Dio predicato, il Vangelo predicato, annunciato, Dio dava come giorno Pentecoste capacità per persone di poter comunicare in lingue che non hanno ancora studiato, imparato, subito all'improvviso. Un tedesco, ad esempio, parlerebbe spagnolo e riuscire a predicare la buona notizia a uno spagnolo e viceversa. In tanti modi operava Dio Spirito Santo in questa maniera per poter far andare avanti il Vangelo, il messaggio. Questo non succede ancora oggi. Non ho mai conosciuto una persona che subito così, boom, riesce a imparare o conoscere un'altra lingua e predicare. Ma di sicuro Dio, come Dio ancora guarisce persone oggi e tramite le nostre preghiere è contento di guarire le persone, Lui è sovrano su tutto, ha potere su tutto. Ma stiamo parlando qui del dono. Tante persone sono adatte a imparare lingue. Dio aiuta persone quando pregano il suo aiuto per poter imparare meglio una lingua, per poter servire il Signore, ad esempio. Ma è diverso avere Dio operare in questi modi e parlare di doni che Dio dà, che persone ogni volta possono fare subito una cosa. E questa è un po' la differenza che ostacola anche tante persone oggi, forse nella Chiesa Pentecostale, ad esempio. Pensano che siano tutti questi doni attivi oggi e poi c'è tanta confusione, meno enfasi sulla parola e l'autorità della parola di Dio, cercano nuove rivelazioni, ad esempio, e abbandonano la parola di Dio datoci per opere dello Spirito Santo. Può capitare. Conclude qui Paolo, dice versetto 11, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. In altre parole, tutto questo per dire, Paolo diceva, in ogni caso le varietà di doni che Dio dà per il bene comune lo fa Lui quando vuole, a chi vuole, come vuole, perché Lui sa ciò che serve la Chiesa universale in tutto il mondo, sa ciò che ogni Chiesa locale a loro serve e dà secondo la sua volontà a chi vuole, quando, nel modo, nella misura come vuole, sempre per la sua gloria. È Dio che è sopra ogni cosa, è Gesù Cristo che è il capo della Chiesa. Ok, questo è un po' il contesto e cosa stava succedendo. Una esortazione per concludere. Ricordati, in Cristo hai uno scopo di vita. In altre parole, se tu sei unito davvero a Gesù Cristo, non vivi in questa vita più senza scopo. Hai uno scopo. sei importante per il Signore Gesù Cristo, apprezzato, amato da Dio, sei, e hai un ruolo da compiere, una parte da fare. Tu hai scopo di vita. Ed è con scopo che Dio dà doni spirituali. Non dà doni spirituali ai membri, ai veri cristiani, non dà sì, doni spirituali senza scopo. Nei servizi o ministeri o attività, lui dà con scopo. Ti voglio ricordare questo: se tu sei unito a Cristo, se ti sei ravveduto, sei venuto a Lui per la salvezza, hai abbandonato la tua vita a Gesù Cristo, ti sei arreso a Lui, al Re Gesù Cristo, e fai parte del regno di Dio, adesso hai un ruolo. Non siamo mai in questa vita con niente da fare. E Signore, se tu sei vivo oggi è per un motivo, non è per coincidenza che ti sei alzato oggi. Il cristiano ha questa benedizione, e questo fa parte della vita abbondante, cioè una vita con scopo. Non attraversi la vita senza direzione, senza motivi, senza qualcosa da fare. Hai una grande, alta chiamata dal Signore Dio. Un altro, per concludere oggi, un'altra esortazione: impegnati a conoscere il dono che Dio ti ha dato. Questa è la mia esortazione per te. Se tu sei salvato, hai dato la tua vita a Cristo, Lui è tuo Signore, sei una nuova creatura, impegnati ora a conoscere il dono che Dio ti ha dato. Ogni vero credente ha qualche dono, almeno uno, dato da Dio per il bene comune. E aggiungerei anche questo, che non sapere e non utilizzare e non servire il Signore con il tempo che ti rimane da vivere, questa non è un'opzione vitale per il discepolo di Cristo. Gesù ha fatto tutto per te, tutto per me, intercede ancora oggi, ogni giorno, per noi. Perché Lui vuole che noi diventiamo pieno di frutto in questa vita, che portiamo frutto, che siamo sale e luce. Non sapere il tuo dono, non utilizzare il tuo dono, non impegnarti a servire altri nella vita e soprattutto nella Chiesa, tutto questo non ha niente a che fare con un vero discepolo. Un discepolo si rende disponibile al Signore Gesù Cristo. Viviamo per Lui, in effetti. E un altro, continuando qui per concludere, un'altra esortazione: ricordati, Dio sta sopra tutte queste cose per la sua gloria e non ci riguarda quanto ne immaginiamo. I Corinti si sono confusi, avevano doni, servizi, si vantavano di essere qualcosa, pensavano di essere qualcosa, utilizzavano doni per il loro bene personale, non per il bene comune. Non è come dovrebbe essere. Abbiamo doni come Dio dà e bisogna utilizzarlo per la sua gloria, punto e basta. Vuole utilizzarci, siamo importanti adesso a Gesù Cristo, ma alla fine non ha tanto a che fare con noi, che è più per la gloria di Dio, tutte queste cose. Questo abbiamo capito nel brano di oggi. Dio ha un piano per dare doni alla Chiesa, ad ogni membro, sempre per la sua gloria. Il problema è che quando noi iniziamo a paragonare uno all'altro e creiamo, come i Corinti, tanti problemi. Un'altra esortazione per concludere: ricordati, non siamo tutti uguali. C'è unità nella Chiesa, nella diversità. Siamo diversi per un motivo, in altre parole. Abbiamo una chiamata comune di testimoniare della grazia di Dio in Gesù Cristo, di evangelizzare altre persone, portare altre persone a Cristo, discepolare altre persone, sì, vivere in modo degno della chiamata in ogni aspetto della vita, essere sale e luce. Ma abbiamo anche chiamate particolari, e questo ci afferma il Signore. C'è chi predica e insegna, c'è chi pulisce e prepara per ospitare altre persone, c'è chi fa crescere bambini, c'è chi vive da solo e ha tanto tempo disponibile per fare tante cose che altri genitori, ad esempio, non hanno tempo per fare. abbiamo anche chiamate particolari. Non siamo tutti uguali. E poi abbiamo anche ruoli diversi. Mi ricordo nella missione precedente c'era uno che non era bravo per niente a insegnare la Bibbia, a predicare la parola, nemmeno a parlare in italiano, ad esempio. Non era il suo ruolo, ma era bravissimo a gestire le cose. Era bravissimo a guidare, organizzare, a sacrificare, fare tante cose per aiutare la missione sempre andare avanti e anche in modo il più liscio possibile. Ma capiva il suo ruolo, normalmente capiva il suo ruolo e era una benedizione per tante persone, sempre disponibile, sempre lì a aiutare, perché lui ha capito il suo ruolo è quello e lo fa con tutto il cuore per il Signore. Stessa cosa con ognuno di noi e nella Chiesa, ognuno ha il suo ruolo e bisogna apprezzare il fatto che siamo diversi, uniti nella diversità. E poi abbiamo qui, una domanda, conosci il dono, il ministero, il servizio e attività che Dio ti ha dato? È una cosa importante capire ciò che Dio ci ha dato da fare in questo aspetto particolare. Se non capisci o non sai ancora il dono che Dio ti ha dato, ministero, servizio da fare, attività, impegnati nella chiesa locale, in una chiesa biblica ovviamente, una chiesa, una vera chiesa, dove il Vangelo viene predicato fedelmente, e poi cerca il Signore. Signore, come posso essere utile per te? Come mi hai donato, Signore? In quale dono hai dato a me? Ci sono tanti doni che il Signore ci dà. Un altro giorno forse andremo a vedere altri brani dove il Signore ci insegna i tanti doni che operano nella vita di una chiesa, nei membri. Però è giusto capire già, pregare Dio, se non capisci ancora il tuo ruolo, ciò che devi fare, chiedi al Signore, impegnati nella Chiesa, chiedi i tuoi pastori, chiedi altre persone come ti vedono, come Dio ti ha fatto, cosa dovresti fare. Si inizia a impegnarsi, fare delle cose, chiedere guida dai tuoi pastori e poi chiedere direttamente a Dio stesso di rivelare a te ciò che dovresti fare. Un'altra domanda, in che modo stai servendo il corpo di Cristo? Un'altra domanda, considerando i doni, ministeri, attività dato da Dio per il bene comune, che siamo qui uno per l'altro, in che modo stai servendo il corpo di Cristo, la comunità cristiana? Prima di tutto, ho notato qui, bisogna essere salvato e poi diventare membro di una chiesa biblica. Se vuoi servire davvero il corpo di Cristo, o il Signore nel corpo di Cristo, nella Chiesa, prima di tutto assicurati che sei davvero salvato. Tante persone pensano che possono salvarsi da soli perché fanno delle cose o non fanno altre cose, cioè che meritano in qualche modo la loro salvezza, ma non funziona così. La salvezza è un dono da ricevere. Un dono da ricevere. E bisogna essere sanamente salvato. Poi diventare membro di una chiesa biblica, una chiesa sana. Poi in questo modo troverai modo di anche servire il Signore. Un'altra domanda per concludere, sei attivo per Gesù, non soltanto nella vita di chiesa, ma nella vita quotidiana. Di nuovo, prima di tutto, volevo dire qui, nel vivere, se vuoi essere attivo per Gesù, bisogna anche vivere per la gloria di Dio in ogni cosa. Se pulisci i piatti, puoi pulire i piatti come se facessi per Gesù stesso e glorificare Dio. Se devi guidare una macchina, tassista, guidare tassi, puoi fare come se lo facessi per il Signore, glorificare Dio anche in questo. Se devi fare un lavoro che non ti piace, ma l'unico modo di provvedere per te, per la tua famiglia, puoi, per la grazia di Dio, fare quell'opera, quel lavoro per il Signore stesso e Lui. In questo lui sarà glorificato. Essere attivo per Gesù anche indica qui che discepolare la tua famiglia, soprattutto se sei genitore, discepolare i giovani e portarli a Cristo, anche loro, per la salvezza. E nella Chiesa, essere attivo nella Chiesa tra la comunità dei credenti. Cerca il Signore anche in questo. Come posso essere attivo, servirti, Signore Gesù? E concludiamo oggi con questa esortazione da Romani, capitolo 11, versetto 33 a 36. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo? Si dà riceverne il contraccambio? Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Questa è la conclusione per oggi. È stato episodio 151 del podcast di Vera Vita. Tantissime cose lì, ma sempre per la tua edificazione, per il tuo bene. Sempre è crescere nella parola di Dio, la conoscenza di Dio. Il Signore ci ha comandato di amarlo con tutto il nostro cuore, tutta la nostra forza, l'anima e anche tutta la nostra mente. Quindi se vuoi amare Dio, bisogna anche conoscere Dio, e si conosce Dio tramite la sua parola. Prego che il Signore ti benedica e che tu possa trovare tempo per riflettere su questo brano che abbiamo sentito oggi, e che puoi anche trovare, per la grazia di Dio, modi per servire il nostro Signore nella vita quotidiana. Di nuovo, grazie per essere stato con noi, e Dio ti benedica. Ciao ciao.